Buongiorno, siamo appunto riuniti per la terza commissione consiliare, diamo lettura delle presenze. Caputo Daniela presente, De Vivo, De Vito, scusate, Del Ben, Festa, Finiguerra, Griguolo, Impiombato Andreani, Mantuan, Maviglia, Piscina, Segala, Villani e presente la consigliera Cocucci in sostituzione del consigliere Segala, giusto?
Esatto, buongiorno.
Quindi diamo atto della costituzione della nostra commissione. Passiamo al punto numero 1, adozione ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2022, numero 29 dello Statuto dell'ente di diritto pubblico regionale denominato Ente Parco Agricolo Sud Milano. Do la parola al segretario generale.
Allora, è stato avviato quasi 2 anni or sono. Il percorso che porta a seguito di legge regionale a istituire un ente deputato alla gestione del Parco Agricolo Sud Milano, parco istituito 20 anni or sono, la cui gestione è stata in capo alla città metropolitana fino appunto all'approvazione di questa legge di riforma. Questa legge di riforma cessa la gestione da parte di città metropolitana e si apre quella per il tramite di un soggetto terzo che è questo ente di diritto pubblico regionale, che prenderà la luce attraverso un percorso complesso che ha visto come primo passaggio la definizione dello statuto in seno alla conferenza degli enti interessati, che la Regione ha convocato, nella quale è stato approvato appunto lo schema di statuto, che adesso deve passare al vaglio di tutti i consigli dei 60 comuni che saranno parte di questo ente e del Consiglio metropolitano. A valle delle 61 deliberazioni, la Regione istituirà l'ente parco e convocherà i rappresentanti dei 61 enti per eleggere il CDA. Dal momento in cui il CDA verrà eletto, cessa la gestione diretta da parte della città metropolitana e subentrano i nuovi organi. Per la verità, l'ultima modifica normativa intervenuta di recente prevede che nei 30 giorni successivi all'avvio del nuovo ente, Città Metropolitana continui per un mese a fornire supporto al neonato ente. Lo statuto è stato approvato all'unanimità in seno alla conferenza degli enti locali e quindi si propone il passaggio in Consiglio Metropolitano. A valle poi dell'approvazione del Consiglio verrà data notizia alla Regione, la quale quando arriverà la 61ª delibera convocherà gli enti per eleggere, per eleggere gli organi del nuovo ente. Lo statuto ricalca quello di tanti altri parchi regionali già esistenti e quindi non contiene nulla di nuovo se non il fatto appunto subentra, cioè nasce appunto questo nuovo ente. Ha due allegati lo statuto, l'allegato che esprime le quote di contribuzione degli enti, che sono legate appunto agli abitanti, mentre la contribuzione è fissa per la città metropolitana e per il Comune di Milano. Il Comune di Milano ci mette 105.000 euro, città metropolitana 300.000 euro, che è la somma netta che di fatto ci metteva nella gestione diretta. L'allegato A. La tabella allegata B invece sono le quote di voto che sono proporzionate per i comuni in base ai chilometri quadrati e al doppio criterio e degli abitanti. Mentre per le città metropolitane la quota di voto è fissa. Non c'è altro da aggiungere.
Grazie, segretario generale. Se ci sono domande, prego, consigliera Cucci.
Grazie Presidente, più che una domanda è una considerazione su questo importante punto all'ordine del giorno. Ci tenevo a ringraziare il Comitato dei Sindaci per il grande lavoro che hanno fatto per la redazione di questo statuto, trovando anche la quadratura su tanti punti che evidentemente risultano delicati nella costituzione di un nuovo ente, come è in questo caso. Ringrazio anche la Presidente di aver messo il punto all'ordine del giorno con solerzia, in modo tale che possiamo approvarlo già, immagino, nel prossimo Consiglio di dicembre, e mi auguro che anche gli altri consigli comunali procedano con adeguata velocità, anche i consigli comunali procedano con adeguata velocità alla sua approvazione. Questo per uno scopo che deve essere lo scopo di tutti noi, cioè il fatto che l'ente parco, che si trova ormai da troppo tempo in questa situazione in divenire e quindi in una situazione un po' zoppa a metà tra città metropolitana e regione Lombardia, possa finalmente nascere con tutti i crismi e così cominciare a riprendere in mano sostanzialmente la governance tanta parte del territorio della nostra città metropolitana, parte del territorio che merita assoluta cautela, attenzione e una spinta anche di promozione da parte di tutti quanti, senza distinzione politica, perché penso che sia un punto su cui concordiamo tutti. Quindi è più che una domanda, è un rallegramento per averlo portato in commissione e successivamente in consiglio. Grazie.
A lei, consigliera, mi permetto di associarmi, perché assolutamente condivido tutto, proprio l'importanza comunque di questo lavoro sinergico, a prescindere appunto dal colore, proprio per un obiettivo comune, che è quello dell'ente parco, che ha bisogno di una governance che sia quella definita. Quindi possiamo dire, insomma, benvenuto questo atto, e come appunto da lei appena detto, auguriamo che tutti i 60 comuni abbiano a portarlo in consiglio a breve, così da dare nascita definitiva. Se non ci sono altri, anche perché appunto siamo noi, e se mi permettete, credo che magari sospendiamo un attimino, semplicemente perché dovremmo nel secondo punto audire il comitato. Al momento il comitato purtroppo è in ritardo. No, c'è? Lo abbiamo? Ah, perdonate, è vero. Chiedo venia. Sì, è vero, dobbiamo votarlo. Allora, passiamo alla votazione, chiedo scusa. Tanto poi era un anticipo del secondo punto. Caputo favorevole. Passiamo direttamente alla consigliera Cocucci.
Favorevole.
Perfetto. Scusate questo disguido, ma credo che invece, se non abbiamo comunque al momento il comitato, possiamo sospendere in attesa che arrivi. Grazie. Riprendiamo la seduta della terza commissione. All'ordine del giorno, al secondo punto, abbiamo l'audizione del Comitato Viaggiatori e Pendolari del Sud Milano e Lodigiano. Quindi darei la parola a Massimo Baldi, che è esponente appunto del Comitato Pendolari. Prego.
Buongiorno, grazie Presidente. Si sente? Sì. Grazie dell'opportunità anche al consigliere delegato, che appunto ci ha dato la possibilità di essere ricevuti in audizione. Grazie particolare anche al dottor Forlani, che ci ha assistito, diciamo, informaticamente, cosa non da poco e non sempre si trova. Per quanto ci riguarda, il discorso del nostro comitato si estende da Rogoredo, abbiamo qualche firma a Rogoredo, quartiere Santa Giulia. Presidia ogni stazione fino a Piacenza, in sostanza arriviamo fino a Santo Stefano Lodigiano, quindi un comitato, mi permetto di definirlo, serio, nel senso con le firme, con la tutela dei dati personali delle persone, c'è una chat con delle regole, una cosa carina, ecco. È, diciamo, una cosa più da appassionati, viaggiatori e appassionati. i fatti di questi due anni di Trenord, insomma la gestione del servizio ferroviario lombardo sarà venuto ovviamente chissà quante volte qua sui tavoli anche dell'amministrazione di Città Metropolitana. La preoccupazione adesso più grossa sembra essere il taglio alle corse che doveva esserci. Daniele Danelli, San Zenone, Lambro.
Buongiorno a tutti.
Dicevamo, la preoccupazione più grossa è quella dei tagli alle corse, tagli che devono essere operati già adesso, settimana prossima, nella programmazione dell'orario invernale. Invece, dalle conoscenze che abbiamo, colleghi o che comunque lavorano nell'ambiente ferroviario piuttosto che regionale, Trenord, RFI, dovrebbero essere rinviati a giugno prossimo. Giugno prossimo bisognerà vigilare probabilmente a primavera perché ci saranno, come sapete bene, i lavori di Milano Cortina 26 che prenderanno la cintura sud di Milano, che è proprio la nostra, cioè la stazione di Porta Romana, tutta la zona di Mecenate, Forlanini, quella parte lì, quindi se ci saranno dei tagli a giugno sull'orario estivo sarà un problema perché impatterà anche sui lavori tecnici in corso sulla cintura sud. Quindi questo è il cappello, diciamo, per quanto riguarda le corse. Invece, d'accordo con Forlani, si pensava di proiettare appunto le slide di quello che è successo stamattina e di quello che è successo il 6 dicembre, che spiega un attimino il problema nostro. Il problema nostro in sintesi è che il Sud Milano ha solo linee suburbane. Le linee suburbane, per politica amministrativa di Trenord, quando ci sono guasti rilevanti nel passante ferroviario o sull'Ambrate, Rogoredo, cioè punti nevralgici, le linee S vengono cancellate per prime. Cioè hanno la precedenza, Freccia Rossa alla linea dedicata sulla veloce, però hanno precedenza i merci e i treni diretti che arrivano da Piacenza piuttosto che i Bozzolo, Mantova. Quindi il problema del Sud Milano è che rimane tecnicamente a piedi, cioè adesso non quello di stamattina ma il caso del 6 dicembre, cancellazione sistematica di tutte le linee, suburbane. Linee suburbane che nella loro vita quotidiana devono comunque sottostare ai diretti che passano sulla linea storica, proprio quella dei suburbani, perché su quella veloce c'è un'occupazione rilevante del Frecciarossa come tracce, quindi il Frecciarossa ha priorità assoluta su tutta la linea veloce. Tanti diretti in ritardo, guasti o problemi vari vengono scaricati sulla linea lenta dei pendolari, delle suburbane, dei solo suburbani, che hanno insomma già i loro problemi. Quindi è veramente, veramente complicato. Sud Milano, ovviamente parliamo di San Zenone, che è la più piccola, meno nota, però
Melegnano,
San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, insomma parliamo di centri con una certa utenza sia di viaggiatori che di persone che devono andare negli ospedali, uffici, cioè è una zona con un terziario rilevante, cioè sono tante persone al di là dei residenti, sono tanti viaggiatori che arrivano e poi partono e poi tornano a casa la sera. Nell'hub di San Donato, San Giuliano è rilevante. Quindi, venendo a noi, adesso non so se vogliamo vedere Forlani anche, adesso lì c'era appunto il caso del doppio problema, no? Il 6 dicembre, c'erano due interruzioni. Possiamo fare un passaggio veloce invece su stamani mattina, così completiamo un po' quello che succede. Ecco, stamattina il primo guasto è stato a Codogno, guasto rilevante nella stazione di Codogno che ha comportato 60 minuti di ritardo venendo da sud. Dopodiché c'è stato un guasto a Saronno, quindi rete Ferrovie Nord, e un guasto all'Ambrate, fra Lambrate e Rogoredo. E si è salvato il passante, mentre il 6 era stato il disastro, il passante ferroviario, oggi c'è stato Lambrate, Codogno e Saronno. sono, diciamo, la rappresentazione, come vedete, proprio del viaggiatore che sta viaggiando, manda il messaggio nella chat e dice: oh, guarda, buona settimana. Ecco, la nostra vita è così, la nostra vita dei pendolari è sulla chat a segnalarsi i ritardi. Noi come metodo questi ritardi qua li usiamo anche per la comunicazione poi con le varie istituzioni, perché ci pare corretto, cioè non ci sono dati personali. Un modo corretto, secondo me, di rappresentare, far vedere anche a chi legge o chi riceve proprio la realtà dei fatti. Quindi, se siete
da tutti i commenti che non possiamo fare.
Depurato ovviamente di tutto quello che non si può dire. Si può immaginare, però, insomma.
Sì, anche perché si ripercuote proprio in continuazione. Diventa, beh, ma tanto mi sentite.
Sì. È veramente asfissiante, c'è anche chi si ammala adesso formalmente, cioè di là c'è chi fa le tabelline, alcuni di noi fanno la tabellina settimanale dei ritardi, perché non tutti sono quadri direttivi che possono entrare e avere l'elasticità settimanale. Il dipendente, l'area professionale ha il cartellino, quindi deve entrare. Fanno la tabellina proprio dei ritardi settimanali, la mandano a Trenord non risponde. C'è chi prende anche delle pastiglie per il mal di testa, insomma, c'è chi non ha la macchina, chi non se la può permettere. È un problema, insomma, il treno sarebbe il mezzo più economico alla portata di tutti ed è inquinamento zero, è impatto ambientale zero o zero virgola, non so, forse la ruggine del ferro del binario, ma per il resto è un peccato. Quindi secondo noi abbiamo messo giù un po' una lista così che spaventa numericamente, ma facciamo veloci poi nel rappresentarla. Partiremo come priorità, appunto, questo qui che dicevamo, il problema dei diretti che non fermano nella tratta del Sud Milano dei suburbani. Pensavamo alla necessità di stilare un protocollo tra Regione e Trenord che imponga la fermata straordinaria dei diretti della linea R38 Piacenza-Bozzolo-Mantova quando si verificano guasti significativi del passante o altro guasto rilevante che imponga come prioritaria la cancellazione sistematica dell'S1 e dell'S12 nel Sud Milano. Abbiamo detto appunto di San Donato, San Giuliano, diamo anche un dato tecnico che è un dato disponibile in comune sul sito del comune di San Giuliano Milanese. I transiti annuali sulla via Emilia, sulla statale, in San Giuliano sono 7 milioni circa di autoveicoli. 7 milioni di autoveicoli che passano all'anno in mezzo a San Giuliano sulla via Emilia. Capite bene, saprete, questi dati ovviamente li conoscete anche voi. Dicevamo, fermano soltanto i treni suburbani in questa tratta e devono sottostare alle precedenze dei diretti che dicevamo prima di attivare l'audizione. Precedenze ai diretti che vengono scaricati sulla linea lenta dei suburbani perché di là sulla veloce spadroneggia il Frecciarossa, sia per le precedenze, sia per, diciamo, dovute ai ritardi, alle perturbazioni che ha anche il Frecciarossa, sia per la quantità rilevante che ci risulta di tracce che viene riservata da Regione Lombardia al Frecciarossa. Cioè si dà tanto spazio tra un treno e l'altro, le tracce tecnicamente, al Frecciarossa, a discapito della linea veloce, dei pendolari, dei treni diretti. Ecco. Quindi appunto questo protocollo che imponga le fermate straordinarie dei diretti quando ci sono problemi rilevanti. Necessità di informativa, secondo noi, al Comitato, ai viaggiatori più in generale, circa l'esito di un incontro recente fatto in prefettura a Milano, organizzato dal prefetto di Milano, però tramite gli amministratori locali non siamo riusciti a venirne in possesso, non so se sono dati non riservati, se c'è un programma di interventi, non so, degli stati avanzamento lavori, se viene fatta un'altra sessione più avanti, ecco. Questo come punto, secondo punto. Al terzo punto abbiamo messo una cosa invece un pochino probabilmente fastidiosa per Trenord, immagino, però bisogna trovare il modo di farlo. Noi l'accesso agli atti non possiamo farlo, ovviamente. Credo, ci siamo informati un po', potrebbero chiederlo i consiglieri regionali, trattandosi di una public company che svolge il servizio ferroviario, un consigliere regionale potrebbe, insomma, verosimilmente fare una richiesta di accesso agli atti, per avere con esattezza il tipo di guasti che si sono verificati mensilmente, anche mettiamo solo del 2024, anche se il problema nasce già dal 2023, con esattezza il tipo di guasto che si è verificato mensilmente sulla linea Piacenza, scusate, Milano-Piacenza, direttrice 21, e sulla direttrice 36, suburbani S1 e S12. Qui adesso non sto a dilungarmi, ma lo troverete rappresentato nella documentazione. Abbiamo raccolto negli anni le diciture, le giustificazioni al tipo di inconvenienza. Secondo noi la più, come si dice, la più allegorica è quella che si vede spesso, diciamo, da dopo l'estate. Il treno è rallentato per l'alta affluenza di viaggiatori. Come dire, non riesco a stare dietro ai viaggiatori che ci sono. Me lo metti nell'app come giustificazione di un ritardo, è un pochino grave. C'è stato poi un episodio abbastanza recente dove in pratica il treno sull'app ha comunicato per eccesso di ritardo, ci fermiamo a Tavazzano invece che arrivare al capolinea di Lodi, quindi mancava una fermata, mancavano 13 chilometri, 14 chilometri, si è fermato per eccesso di ritardo accumulato da Saronno a Tavazzano, mancava una sola fermata, hanno lasciato a casa i ragazzi, perché era il treno delle 7:30, era il treno dei ragazzi che vanno a scuola, che si sono trovati ovviamente anche minorenni, perché chi va alle medie, chi va alle elementari no, perché sono magari ce l'hanno nei loro paesi, ma alle medie chi rimane in una stazione come Tavazzano, che non è presidiata da altri servizi, è poco simpatico. La giustificazione quella mattina è stata eccesso di ritardo, ci fermiamo qua. Condizioni meteo, capitano adesso c'è stata un po' di nebbia adesso una settimana scorsa, le giustificazioni erano treno rallentato per le condizioni meteo, ma non c'erano né alluvioni, non c'era neve, non c'era ghiaccio, veramente irricevibile. Dopodiché il guasto agli scambi di RFI, anche questo è diventato un pochino così per chi viaggia da tanto tempo. Ultimamente, quando sull'app di Trenord si motiva il guasto, si mette sempre l'accento su RFI. Non si dice guasto alla rete, guasto alla linea. Guasto alla rete di RFI, di RFI, di RFI, di RFI. Non si puntualizza mai quando il guasto invece è sulla rete di Trenord, scusate, di Ferrovie Nord. E non lo si fa neppure quando invece il fatto, diciamo il problema è evidente, programmazione errata da parte di Trenord. C'è sempre questo dito puntato su RFI, questo sempre nell'ultimo semestre. Ecco, accesso agli atti in questo senso, perché questo tipo di giustificazioni per i viaggiatori giornalieri, per i pendolari della mattina che tornano poi la sera a casa è un po' pesante. Al punto 4 abbiamo messo i dati di performance di Trenord. Annualmente, da 20 anni, che più o meno è gli anni del comitato, giusto Daniele? Regione Lombardia porta in quinta commissione regionale trasporti la performance del servizio ferroviario. Ecco, qui l'ultima volta purtroppo è avvenuto il 13 luglio del 2023, su base dati 22 ancora inquinati dalla pandemia, quindi non si sono più portati in commissione, o meglio, quest'anno, nel 2024, non si sono portati i dati di performance di Trenord, che diciamo come normativa, come disposizione regionale, è Regione Lombardia che porta nella sua commissione i dati che gli fornisce Trenord, quindi è responsabile Regione Lombardia di dare questa informativa agli viaggiatori, a tutti gli enti lombardi che hanno a che fare col servizio ferroviario della Regione. Ok, va bene, passiamo al punto 5 velocemente perché abbiamo preso un po' di tempo, siamo arrivati un po' in ritardo, i problemi di stamani mattina ve li abbiamo spiegati, quindi è colpa nostra. Proviamo ad accelerare, passando al bonus, alla politica, la scelta politica di sacrificare il bonus regionale che insisteva fin dal 2003, scusate, che calcolava ritardi a 5 minuti e indennizzava i viaggiatori in maniera automatica per il 30% del biglietto. C'era poi da un paio d'anni, dal 2021, Daniele, l'altro indennizzo. Sì. Erano già due anni, dal 2021 c'era già l'indennizzo. L'indennizzo era un altro ristorno
che veniva, che aveva la possibilità di ricevere il viaggiatore, il pendolare sul mensile, però doveva presentare i dati, era un meccanismo non automatico, farraginoso e con parametri molto più stringenti, quindi in sostanza non scattava mai. Però nominalmente fino al 2023, avevamo un 30% in automatico da regione più un 10% per chi aveva voglia e tempo da dedicare, veniva riconosciuto anche quello in maniera complessa, ma comunque era un 30 più 10. La scelta di regione è stata: estendiamo questo indennizzo perché ART, l'autorità di regolazione dei trasporti, ci ha imposto questo, non possiamo ottenere il bonus regionale, salvo poi scoprire, con documentazione scritta ricevuta da parte di ART, che ha precisato che l'indennizzo di ART poteva tranquillamente coesistere col bonus 30% regionale. Sempre in maniera non ufficiale si è poi scoperto che nel 2024, cioè quest'anno, nel bilancio preventivo, si doveva rinnovare il protocollo sicurezza a bordo treno per finanziare le forze dell'ordine non in divisa, le forze dell'ordine in borghese, a disposizione sul treno a chiamata da parte del capotreno. Il capotreno entra nella carrozza, chiede: c'è qualcuno che appartiene alle forze dell'ordine che mi può aiutare? Per vicissitudini che possono accadere. Ecco, pare che le risorse del vecchio bonus regionale siano andate in buona parte a coprire questo protocollo sicurezza, che negli anni precedenti invece attingeva ad altri capitoli del bilancio regionale. Anche questo non ci pare corretto, perché avrete visto sicuramente quello che è successo quest'anno sui treni, le aggressioni, la recrudescenza proprio non è più una protesta di chi non ha il biglietto, di chi non è in regola, sono proprio episodi criminosi. Quindi anche questo protocollo sicurezza a bordo non lo percepiamo, salvo appunto le forze dell'ordine, chi ha la divisa della Polfer è ben riconoscibile, ma la sicurezza garantita da personale delle forze dell'ordine in divisa, francamente non lo vediamo, non lo percepiamo. Dunque, al punto 6 abbiamo un'implementazione delle corse, perché cosa succede? Succede che le corse R38, della linea R38, quelle della bassa rodigiana, per chiamarla così, col suo nome effettivo, Codogno, Casal Pusterlengo, ha un buco di 2 ore la mattina. Ci sono dei bus anacronistici che nessuno prende, sono dei mezzi inquinanti, ovviamente, c'è un discorso lungo, no? Ho 2 ore di buco sulla programmazione ferroviaria, metto un bus a gasolio che deve fare 60 km per arrivare a Milano, quindi arriverà in ritardo, inquina, cioè una cosa che non teniamo corretta. Riteniamo utile segnalare che c'è questo buco proprio di programmazione, servono treni in più. Servono treni in più anche sulla linea suburbana S1, che sarebbero poi il 23:35 e il mezzanotte 05 da Rogoredo, che erano treni che giravano regolarmente prima del Covid. Poi con la pandemia, vabbè, come tante cose, si sono perse le buone abitudini che c'erano prima, e praticamente per tornare da Milano con la suburbana l'ultimo treno alle 11. E questo è un altro problema secondo noi molto grave, perché abbiamo tutti dei figli, dei nipoti, dei giovani che viaggiano, e non è corretto puntare solo sulla macchina, sul mezzo privato, anche a livello di dimensione europea, che crediamo che Milano e Lombardia debba avere dimensione europea, ma anche probabilmente i costi del biglietto, che qua il biglietto in Lombardia del servizio ferroviario è il più caro d'Italia, e siamo probabilmente, questo la butto lì, lo verificherete voi, credo che siamo una delle 3 regioni che contribuiscono di più a livello di tassazione, cioè credo che i lombardi pagano più imposte, Lombardo, Veneto e Piemonte immagino siano quelli che pagano più imposte. Avere anche il biglietto più caro del servizio ferroviario, insomma, servizio ferroviario che poi non funziona, appunto, a carenze. Un solo biglietto integrato, passiamo al punto 7, per tutta la Lombardia col sistema Corone, che immagino conosciate, il biglietto integrato, treno, ferrovia, sistema Corone, è una promessa che l'attuale amministratore delegato, forse in sostituzione, la DP URI, lo stanno sostituendo, però c'è proprio una dichiarazione sul Corriere della Sera del 2019 che diceva entro un paio d'anni il sistema a corone sarà lombardo. Per quanto riguarda invece il Sud Milano, il sistema a corone finisce a Tavazzano. Da Lodi non c'è il biglietto integrato, anche qui insomma Lodi, Casal Pustellengo, Codogno, non parliamo di periferie, di piccole periferie, cioè la mobilità verticale in ingresso per Milano è la Milano-Bologna, cioè adesso non ricomprendiamo noi l'Emilia Romagna, Bologna o Parma, però su questa direttrice è impossibile non avere il biglietto integrato treno metropolitana. Venendo invece alla S12 come punto 8, S12 è la famosa Milano Cormano inaugurata 3 volte, adesso forse ce la facciamo grazie a tutti i comuni che ci hanno aiutato sulle emozioni in questi 2 anni, grazie anche a voi Città Metropolitana col consigliere Grigliuolo che ci ha ricevuto un paio di volte, si sono tutti fatti carico di questa S12 che non funzionava, che non aveva le fermate al mattino nella fascia pendolari e alla sera al ritorno, aveva dei buchi di 2 ore. Garantiva la corsa ogni mezz'ora, ma magari da mezzogiorno e mezza alle 2, che non serviva. Adesso con l'orario del 16 dicembre invece ci sarà la copertura ogni 30 minuti, che cadenzata con la S1, 30 minuti ciascuno, vuol dire un treno ogni quarto d'ora per andare e tornare da Milano. Quindi questo è un ringraziamento a chi ci ha dato una mano in questo lungo percorso di insistenza, fino a Melegnano, con un investimento che sempre da circuiti nostri riservati, insomma le persone come dicevamo prima che conosciamo in RFI, in regione, in treno, insomma viaggiando sul treno tutti hanno colleghi o compagni di viaggio, sono venuti a vedere anche la stazione di San Zeno nell'Ambro, dove con un investimento che ci dicono non proibitivo si potrebbe progettare il capolinea dell'S12, ovvero allungare da Melegnano a San Zenone, aggiungere una fermata. Qui si va già su un discorso però di investimento, chiaramente bisognerà progettarlo, capire, vedere quanto è. Però brevemente si tratta di aggiungere soltanto 2 scambi all'inizio e alla fine di San Zenone e lo stallo ovviamente necessario per il parcheggio del treno, per la sosta del treno. C'è tranquillamente spazio perché lì ci sono ampie aree di parcheggio, per cui si tratta solo di rialzare la massicciata e fare la sosta del treno, non ci pare una cosa impossibile. Però aiuterebbe tutto quello che è il problema del nodo medeglianese, che sicuramente conoscete tramite i sindaci della nostra zona. Nodo medeglianese vuol dire la tangenziale est esterna, la via Emilia, la Sant'Angiolina, la Pandina, la statale Cerca. Melegnano in sostanza è avvolto su tutti e 4 i punti cardinali dal traffico veicolare al mattino e la sera, sempre diciamo nelle fasce pendolari. In questo modo qui invece si potrebbe, avendo un treno in più a disposizione su San Zenone, attirare tutti i viaggiatori di Lodi Vecchio, Montanaso, Salerano, Mulazzano, comuni che nominalmente hanno meno abitanti, ma comunque messi assieme fanno un problema sempre sul nodo melegnanese in ingresso la mattina e in uscita la sera. Si potrebbe inoltre abbinare anche la interconnessione bici-treno di cui alla ciclo pedonale del Sud Milano, che abbiamo letto essere stata recentemente deliberata, messa a progetto comunque. Vorrebbe dire avere l'interscambio ferroviario da San Zenone fino a Rovoredo, treno e bici. È una cosa che insomma bisogna guardare avanti alla mobilità, una mobilità sostenibile. Qui gli spazi, ripeto, ci sono, il parcheggio ampiamente sovradimensionato, abbiamo un parcheggio enorme che può accogliere tante macchine. E, ecco, se possiamo spingere, chiediamo un aiuto straordinario alle amministrazioni provinciali, Città Metropolitana e comuni della tratta per aggiungere una sola fermata alla S12 attualmente in servizio. In ultimo, sul capitolo S12, la messa a cantiere della famosa fermata San Giuliano, Milano, Tolstoi, Centri Commerciali, anche questa immagino sia sui banchi di Città Metropolitana, un problema abbastanza noto, che riviene da un contenzioso, credo, fra il Comune e i costruttori, una cosa annosa, però lì ci sono veramente decine di persone negli orari la domenica, diciamo i festivi, e durante il giorno ci sono i centri commerciali, quindi la gente fa la spesa e con le borse della spesa, proprio una per braccio, camminano, fanno 200 metri sulla via Emilia, proprio sfiorati dalle macchine, per andare ad aspettare un autobus che non è dimensionato per quel tipo di utenza che c'è. Mentre la stazione ferroviaria è parte proprio del progetto, cioè si doveva fare in contemporanea i centri commerciali, l'S Lunga, tutte le grandi costruzioni che sono state fatte, in contemporanea con la fermata del treno, che non è una stazione ferroviaria, ma è un punto di fermata del treno, cioè non è una stazione vecchio stile. È progettata, c'è il disegno, c'è l'area bloccata, non si può accedere. Un piccolo cantiere, diciamo, il germoglio di un cantiere, ma di fatto è abbandonato da ormai credo da più di 10 anni. Questa è la parte di interlocuzione magari più diretta tra Regione, appunto, le amministrazioni locali, Regione e quindi Trenord, su questi punti qua. I punti invece successivi sono quelli che coinvolgono invece anche RFI, quindi chiaramente saranno tempi diversi, protocolli diversi, che saranno sicuramente meno immediati, mentre la prima parte probabilmente si potrebbe già avviare un'interlocuzione. Dicevamo, allora, il primo di questi punti più complessi che riguardano anche RFI è il rinnovo del progetto di quadruplicamento della linea Tavazzano-Lodi. Ecco, scusate, ci siamo dimenticati che non abbiamo segnalato sul punto precedente la fermata San Zenone. Perché San Zenone? Perché fino lì c'è il quadruplicamento ferroviario che fu fatto all'epoca della TAV, il primo treno veloce, si staccava dalla linea ordinaria e andava su quella dedicata proprio a San Zenone, quindi fino a lì c'è il binario quadruplicato, ecco perché l'investimento non ci pare proibitivo. Ecco, invece al punto 9 parlavamo appunto il progetto di quadruplicamento del Tavazzano-Lodi, sono 14 chilometri che mancano per completare questa opera di quadruplicamento, che è come sta proiettando giustamente Forlani, il potenziamento infrastrutturale del nodo di Milano, il passante, era già nel piano industriale di RFI del 2018. Nel 2018 si diceva appunto che nella penultima pagina, nei vari investimenti rilevanti di RFI e il Ministero dei Trasporti, ci doveva essere il quadruplicamento Milano-Pavia e appunto Tavazzano-Lodi. Mentre Milano, ecco, con gli stessi parametri di importanza, cioè il beneficio sul trasporto e le riduzioni dei tempi orari del potenziamento Milano-Pavia e Milano-Lodi e Tavazzano-Lodi erano identici. Se lo vediamo questo nella penultima pagina di questo, eccolo qua. I benefici, per quanto riguarda i benefici attesi, vedete che ci sono due punti a testa per il quadruplicamento Tavazzano-Lodi e quello Milano-Pavia. Sappiamo invece che Pavia ha accelerato molto di più e nonostante si tratti di 49 chilometri per Pavia e soli 14 che mancavano per Lodi, Pavia è già a cantiere fino a Pieve Emanuele, quindi è un cantiere già avviato, già inoltrato, anche se aveva più o meno le stesse utenze. I dati, purtroppo abbiamo solo i dati del 2023, come dicevamo prima, perché quelli nuovi, marzo 23 sono gli ultimi dati forniti, perché Regione non li ha più portati in quinta commissione. Comunque l'utenza era analoga, cioè in direzione Pavia e in direzione Piacenza, più o meno, contando le linee suburbane e i diretti, l'utenza era la stessa, attorno a 26.000 utenti. Tavazzano-Lodi, 14 chilometri, ecco, noi diciamo avviamo almeno la fase di progettazione. Perché? Perché come vi abbiamo, per semplificare le cose, allegato una interrogazione, che è un'interrogazione di partito, ma perdonateci, non è una questione di partito. Noi scriviamo sempre tutte le nostre criticità, i problemi che rileviamo per confronti, scriviamo a tutta l'amministrazione di Regione Lombardia, alle minoranze e alle maggioranze dei comuni della tratta. In questa interrogazione 2377 di un paio di anni fa viene chiaramente riportato lo stato del quadruplicamento. Qual è il rischio? Il rischio è che scadendo nel 2026, sono programmi che si rinnovano di 4 anni in 4 anni, con interlocuzione, c'è cioè un tavolo d'ascolto, crediamo si chiami, tra Regione, RFI e Ministero dei Trasporti. Ogni 4 anni si rinnovano i progetti più rilevanti che ci sono sui vari territori, nelle varie regioni. Questo quadruplicamento Tavazzano-Lodi scade nel 2026, quindi sicuramente ci sono già le interlocuzioni, i tavoli di ascolto, ci sono le prime bozze, sicuramente le hanno. Quello che chiediamo a voi amministratori è quella di diciamo fare pressione, creare dei tavoli fra di voi, fra amministrazioni locali, sindaci, e appunto la città metropolitana e la provincia di Lodi, adesso ente provincia di Lodi, credo non sia più provincia. È ancora provincia effettiva, non è ancora andata la riforma. Ok, comunque anche Lodi. La riforma Renzi di un po' di anni fa. Ecco, la preghiera è questa qui, far mettere questo tratto almeno a progetto. Come vedete, per il progetto i soldi ci sono, noi non chiediamo di cantierizzarla nel 2025, ma neanche nel 2026, sappiamo che ci vorranno 10 anni. Però ecco, non far perdere al territorio questa opportunità, perché difficilmente ricapita. Una volta che un progetto viene stralciato da un piano industriale, sarà ben difficile poterlo reinserire. I soldi per il progetto sono scritti lì in quella interrogazione, i soldi ci sono, ecco, mettiamolo a progetto in maniera tale che nei prossimi 10 anni chi viaggerà dopo di noi si possa trovare un servizio adeguato, perché andrebbe a rinnovare una tratta che risale agli anni 60, quindi una tratta che ha i guasti di stamattina alla linea aerea, proprio come si chiama, ai pali dell'alta tensione della corrente, ai binari usurati, le traversine vecchie, mettiamoci anche le stazioni, ecco, è proprio la linea storica Milano-Bologna degli anni 60, quindi questi 14 chilometri di binari nuovi, rete elettrica nuova, capite bene che darebbe un colpo significativo ai guasti, ai veri guasti che probabilmente si verificano durante la giornata, proprio per materiale usurato, non tanto il treno, ma proprio l'infrastruttura. Abbiamo l'ultimo punto, poi giustamente vi lasciamo andare perché abbiamo fatto ritardo. Allora, al punto 10, la mancanza di sicurezza sulla tratta Rogoredo-Santo Stefano-Digiano. Anche questo l'avrete facilmente trovato sulla rassegna stampa. Sono anni di grossi problemi per quanto riguarda Rogoredo, tutta quell'area lì che conosciamo con i suoi disagi. Gli interventi che sono stati fatti su Rogoredo non hanno ovviamente risolto il problema, l'hanno spostato a sud, quindi non sono bivacchi rilevanti come Rogoredo, ma piccoli capannelli di persone in disagio si trovano in tutte le stazioni a scendere, da San Donato a Borgo Lombardo, Melegnano, anche da noi a San Zenone. A San Donato vi facciamo velocemente l'esempio. San Donato Milanese, sappiate che mancano le barriere architettoniche. A San Giuliano Milanese una persona portatrice di handicap non può accedere al treno perché era stata prevista una rampa di accesso quando fu inaugurata la stazione 20 anni fa, ma è sempre stata bloccata, è un accesso probabilmente che non ha mai avuto l'agibilità probabilmente ed è rimasto bloccato e chiuso, c'è un'inferriata con i ganci, con i lucchetti. Non c'è l'ascensore, quindi chi ha la sfortuna di non poter camminare non può prendere il treno a San Donato. Manca addirittura in stazione, questo è l'unico caso delle stazioni che seguono, in stazione non c'è la delimitazione con le campagne, dove adesso più o meno è ipotizzata la realizzazione dello stadio del Milan. Dalla stazione si accede direttamente alla campagna, quindi capite bene che lo spaccio e il consumo sono proprio così, a bordo binario, liberi, non c'è nella rete, né nelle inferriate, proprio libero. basta fare un reportage fotografico, si vede che lì per terra c'è di tutto, lì proprio si incontra, cioè non c'è vigile, non c'è poliziotto che possa rincorrere uno spacciatore per campagne, voglio dire, no? Cioè, se non delimiti neanche la campagna dell'area ferroviaria, non si risolverà mai. Delimitazioni che mancano appunto anche tra Rogoredo e San Donato nell'area non di stazione, cioè nei 5 chilometri che ci sono dalla campagna si può saltare direttamente sui binari, sia le persone barcollanti, sia gli animali che sono stati investiti negli anni proprio a decine. La stessa mancanza c'è fra Melegnano e San Zenone, tra San Zenone e Lambro e Lodi, anche qui non c'è la recinzione ferroviaria, quindi dalla campagna lavoratori magari che trovano spazi così approssimativi, precari, nelle vecchie cascine abbandonate, le usano come dormitorio, si fanno poi qualche chilometro lungo i binari per arrivare prima in stazione, cioè non fanno la strada ufficiale asfaltata per andare a San Zenone o a Tavazzano a prendere il treno, ma dai piccoli dormitori di fortuna che hanno nelle campagne camminano tranquillamente a bordo binario, perché non c'è la rete, non c'è la recinzione ferroviaria che dovrebbe esserci, probabilmente a carico di RFI. A Melegnano, il sindaco di Melegnano, Bellomo, ha offerto, non sappiamo in che forma, l'abbiamo appreso dai giornali, ce l'ha detto in commissione trasporti, ha offerto la possibilità di pagare le utenze, il comune pagherebbe le utenze ferroviarie e metterebbe a disposizione le utenze, scusate, treno, acqua, luce, quello che serve, le utenze classiche, oltre a mettere a disposizione i locali che ci sono ampi in stazione a Melegnano per una postazione Polfer a cui faccia riferimento tutto il sud Milano. La Polfer c'è a Lodi e poi c'è a Rogoredo, però Rogoredo capite bene che è un micromondo. La disponibilità di spazio e le utenze pagate a Melegnano ci sarebbero. A quanto pare il sindaco non ha però risposte, adesso non so dagli enti, non so se c'è di mezzo la prefettura, non so l'ordine gerarchico, non lo sappiamo. Però la Polfera Melegnano servirebbe a tutto il sud Milano, sia per i viaggiatori, per i problemi in stazione, nei sottopassi, che per i famosi controllori che vengono aggrediti o devono chiedere documenti perché magari la persona è irregolare, insomma si rischia di far fermare i treni per il controllo documenti, si aggiungerebbero ritardi. Avere su Melegnano un riferimento sia per San Zenone, San Donato, soprattutto San Giuliano, sarebbe una cosa molto sensata e, se possibile, molto utile. Le riqualificazioni, vabbè, quello lo vedete anche voi, ci sono delle stazioni che sono addirittura in pericolo, tipo Santo Stefano Lodigiano, è una stazione dove il sottopasso, secondo noi, a breve ci sarà un crollo, qualcosa lì succede, perché è proprio completamente marcio tutta l'area del sottopasso, con sopra i treni che passano. Ci sono addirittura dei fili scoperti. La stazione di Santo Stefano Lodigiano, il sottopasso. E la riqualificazione della stazione di Casan Pusterlengo, dove anche qui sono successi un po' di fatti spiacevoli. È un centro molto importante, Casale, ma non è stato sottoposto alla riqualificazione che invece è stata garantita e avviata su Codogno. Direi che abbiamo finito, c'era soltanto un accenno ai treni della sera, ma l'abbiamo già fatto prima quando si parlava dei vecchi suburbani, quindi questo qui l'abbiamo già esaurito. L'importanza, come dicevamo nel punto 6, dei treni serali che mancano. S12, se volete, ma è un materiale che abbiamo allegato, che è anche qui in proiezione, la S12, la variante che abbiamo mandato in questi mesi ai comuni, anche Città Metropolitana ha ricevuta, la variante S12 che permetterebbe di andare fuori da Rogoredo senza entrare nel passante ferroviario, raggiungere San Cristoforo. Sarebbe la famosa mobilità a ovest nella cintura sud di Milano, quella che vede anche la metropolitana 4, se non sbaglio, giusto? Sì, c'è l'incrocio con la metropolitana 4.
Sì, a Rogoredo la 4, a Tibaldi invece c'è la
3, la 4, la 3.
Sì, ok.
La 3, sì.
Questa variante a ovest per la S12 consentirebbe di evitare il passante, il famoso congestionato passante ferroviario, non entrare nel passante e vorrebbe dire eliminare tanti ritardi che sono noti dal 2023 ma che hanno avuto proprio recrudescenza nel 2024. È un progetto a zero costi perché non c'è da fare niente, i binari ci sono ampie le tracce disponibili. Quindi è proprio una scelta soltanto di programmazione ferroviaria, di indirizzare il treno verso la stazione di San Cristoforo senza passare sotto Milano nel passante, dove magari fare entrare altre linee che sono magari soggette ad altri loro problemi. Ecco. Basta, direi che questo è tutto. Daniele, non so se dobbiamo aggiungere qualcosa, ci siamo dimenticati qualcosa.
Non mi pare.
È già tanto, diciamo che... Se avete la pazienza di prendere in esame, dare un occhio a queste situazioni e fare appunto uno sforzo straordinario, perché chiaramente non dipende da voi, non siete deliberanti su questo argomento che è assolutamente regionale, però a livello amministrativo si può fare da anello di congiunzione con gli amministratori locali, dove praticamente siamo conosciuti in tutti i comuni, da San Giuliano fino a Codogno, sono state presentate delle mozioni, appunto impegni straordinari a fare dei tavoli tra sindaci per supportare le istanze del Comitato Pendolari. Le mozioni sono state votate appunto San Donato, San Giuliano, Melegnano, Casal Maiocco, è in votazione a Tavazzano, sarà in votazione a Codogno, Lodi e Casal Pustellengo. Quindi il lavoro di incontro fra il Comitato e i comuni c'è stato, le mozioni sono state spesso approvate a maggioranza, proprio perché appunto il tema non è politico, il treno è di tutti. E se Città Metropolitana potesse fare da trade union, da anello di congiunzione con i sindaci per poter sollevare il problema in regione affinché regione si attivi sul gestore Trenord. Bene, direi che questo è tutto. Grazie a tutti, grazie Presidente. Ci aggiorniamo.
Io ringrazio per l'esposizione il Comitato, mi permetto, avendo qua insomma sia il delegato appunto alla mobilità e anche la consigliera Cocucci, di raccogliere questo invito, perché sono pienamente d'accordo sul fatto che non ci sia divisione, non ci debba essere divisione su quello che è l'importanza del trasporto, e magari chiederei, se possibile, sinergicamente di chiedere anche magari di essere auditi in quinta commissione in Regione Lombardia, però alla presenza dei sindaci, alla presenza anche non soltanto di Città Metropolitana Milano, perché oggi abbiamo sentito parlare comunque anche della provincia di Lodi e credo che sia importante che possa essere invitata in quella sede ed essere insieme veramente auditi, di modo da sicuramente sono problematiche conosciute, ma credo che valga la pena ripetere insomma un ascolto, proprio perché sono tanti gli spunti di riflessione sui quali possiamo anche essere d'aiuto, coadiuvare, ma sicuramente abbiamo bisogno dell'interlocutore importante che è quello della Regione, e per quanto riguarda poi RFI ovviamente parliamo del Ministero delle Infrastrutture. E però io andrei per gradi, comincerei comunque con, se mi permettete, nel senso poi lascio la parola chiaramente sia alla consigliera che al delegato, ma credo che sia importante che da questo momento si cominci magari un cammino sinergico, e come mi permetto, consigliera Cocucci, come prima diceva fuori, diciamo in un momento di attesa, sentire giustamente anche la parte trasporto su gomma, perché ritengo che, proprio perché si parla di trasporti, non ci sia nulla di divisivo, ma condividere quelle che sono le necessità può portarci, non dico nell'immediato, ma a muovere e fare massa critica e magari arrivare effettivamente a produrre anche solo un paio di soluzioni, ma che ci siano, che vadano poi ad innescare quel circolo virtuoso che negli anni possa andare a migliorare l'aspetto dei trasporti. Non credo che dall'oggi al domani si possa fare grandi cose, ma quello di tenere insieme tutti quanti desta l'attenzione di sentirci parte e di far comunque arrivare anche ad altre assise questa richiesta di aiuto, perché siamo tutti pendolari qua oggi, credo che sia un qualcosa che possiamo fare insieme.
Grazie Presidente.
Vado io? Allora, grazie intanto per la esposizione chiarissima, per la gran mole di dati che avete raccolto e anche per la progettualità a cui vi siete spinti come comitato, perché intravedo in queste pagine, chiedo anche, approfitto per chiedere di averle via mail, così le condivido anche con gli altri consiglieri del mio gruppo. Quindi si vede anche una progettualità di sottofondo che in realtà, lo dico da pendolare, è tipica anche di chi soffre le situazioni e allora si spinge a voler cercare soluzioni. Poi spesso e volentieri mi ci sono scontrata, sono tanti anni che mi occupo di trasporto pubblico locale, perché appunto ovviamente rappresento un'area limitrofa alla vostra, no? Proprio dal punto di vista della mia provenienza geografica e quindi anche di bacino, insomma, di evidentemente di contatti, ho imparato che tra quello che possiamo immaginare noi come pendolari, come soluzioni, e le reali concrete problematiche che si attestano sulle linee, soprattutto in una zona iperurbanizzata come la Regio di Milano e non la città metropolitana di Milano, perché questo lavoro riguarda la regione di Milano che si estende ben oltre, no? Quella famosa di cui parlano, che va da Varese a Lodi, forse anche davvero fino a Piacenza, travalicando i confini regionali, si scontrano con tanti, è una zona molto ad altissima frequentazione, e quindi c'è un problema che ricade su tante situazioni di trasporto locale, che è quello della sovrapposizione delle corse sulle tratte. Quindi evidentemente siamo già, ma questo è emerso su tante situazioni tutto attorno alla città di Milano, da Mind all'est, al sud in questo caso, a Pavia, cioè c'è un problema da una parte di infrastrutturazione, ma dall'altra parte anche di un numero di corse tale che risulta non esserci più spazio per nulla di più. Invito i miei colleghi, in particolare il consigliere delegato Grigolo, a una disamina che noi dobbiamo però fare a livello di questo vostro lavoro, cioè noi dobbiamo, siamo tenuti, ci tengo molto a questo punto di vista perché è una questione anche di legittimità del nostro comportamento amministrativo, dobbiamo dire al comitato e dobbiamo assolutamente attestarci su ciò che riguarda geograficamente la nostra competenza territoriale, come già accennava la consigliera Caputo. Quindi ci sono qua delle indicazioni che vanno ben oltre la città metropolitana di Milano, la stazione di Santo Stefano Ticino, Casal Pusterlengo, tante situazioni che esulano dalla competenza geografica nostra. Per questo l'ha già detto la consigliera, ma la provincia di Lodi esiste e quindi vi invito a portare anche il lavoro alla provincia di Lodi, anche perché evidentemente hanno anch'essi una potenzialità di farsi sentire su problematiche che magari condividiamo perché sono lungo la tratta, ma anche su problematiche invece che voi qua segnalate, che sono più localizzate. Allora, posso scorrere velocemente, mi sono presa qualche appunto perché ho guardato il documento. Allora, premesso che noi stiamo facendo un lavoro, consigliere Grigolo, stiamo facendo un lavoro condiviso volto a cercare come consiglieri di tutelare i nostri cittadini della città metropolitani da tutto quello che è la difficoltà di movimento, di cui anche in vostra attesa abbiamo ampiamente parlato a microfoni spenti, perché qua tutti noi abbiamo un gran numero di aneddoti da raccontare di ragazzini che si spingono sugli autobus tipo frittelle e tornano con la coda tra le gambe a casa chiedendo di essere accompagnati alla stazione metropolitana più vicina. Questo è vita vissuta mia e di tanti altri, piuttosto che 2 ore e mezza di buco tra le corse che non si capisce perché l'autobus che deve passare non passa, e insomma qua che sia treno che sia bus in città metropolitana non siamo messi bene. Fatemi aggiungere che nel sud-est siamo messi peggio, ma tanto io questa cosa continuo a dirla in continuazione da 8 anni che siedo qua dentro. Ci tenevo in particolare a specificare solo un paio di cose, a parte appunto la questione territoriale, scusate che vado a riprendere i miei appunti. Allora, ci tenevo a dirvi che il sindaco di San Giuliano, Marco Segala, che è del mio gruppo consigliare e che sostituisco oggi proprio perché vabbè, lui aveva un impegno istituzionale, peraltro è un punto che io sento particolarmente, ma anche lui ha chiesto al consigliere Griguolo specificamente, ma era è già emerso questo problema della ciclopedonale lungo la via Emilia, perché è un tema a cui tiene tantissimo, e noi con lui, in modo tale, come dite voi, dell'interconnessione bici-treno. Per quanto riguarda, poi invece, vabbè, è chiaro che i quadruplicamenti e tutta quella parte è un qualcosa che esula completamente dalla nostra competenza, per di più stiamo parlando di un quadruplicamento che esula geograficamente dalla nostra competenza, e quindi evidentemente noi possiamo ascoltare e sappiamo, immaginiamo che sia conseguenziale tutto
il primo tratto fino a San Zanone e provincia.
Il primo tratto fino a San Zanone e provincia, però dopo adesso vedevo un'ultima parte qua, insomma, sto scorrendo il documento, ma è chiaro che poi ci sono delle conseguenzialità tra la tratta, il binario quello è, quindi il treno quello è e la tratta è quella, non c'è dubbio. Sulla questione di San Donato mi allineo con loro, perché la stazione di San Donato Milanese è pericolosa a tutte le ore, anche quel sottopasso dei 500 metri che ci sono da fare sotto, insomma, è roba da brividi, è da evitare, perché la stazione di San Giuliano e la stazione di Melegnano sono molto frequentate, San Donato sarà che c'è l'alternativa della metropolitana, è molto meno frequentata, e così come è configurata con questo appunto sottopassaggione sotto, vi assicuro che dico una cosa che non dovrei, è da evitare, cioè è veramente una questione pericolosa, proprio anche per, come dicevano loro, per questo spostamento dal bosco di Rogoredo un pochettino lungo tutta la tratta. Quindi esiste sicuramente anche un problema di sicurezza. Allora, io sulla base, questo per dirvi che apprezzo, condivido e sono anzi testimone anch'io in parte di tante cose che avete detto. Riassumendo senza volervi far perdere tempo, consigliere Griguolo, noi stiamo facendo un lavoro condiviso, cerchiamo di farlo così come abbiamo sentito il signore del comitato viaggiatori e pendolari del Sud Milano e Lodigiano, sentiamo gentilmente in audizione anche altri comitati, compresi quelli, come diceva la Presidente, su gomma, in modo tale da farci un quadro un pochettino complessivo di tutta la questione. Mettiamo insieme tutti i pezzi e cerchiamo di guardarlo, lo dico a mio detrimento visto che non è la mia zona qua rappresentata e altre no, un pochettino facciamo i 360 gradi per renderci conto bene, in modo tale da capire intanto dove può intervenire città metropolitana, perché va bene Regione Lombardia, tutto quello che volete, sicuramente servizio ferroviario di Regione Lombardia, però attenzione, città metropolitana ha anche un discorso di programmazione sulla base del territorio metropolitano e quindi soprattutto sulla gomma evidentemente ha una possibilità di intervento, lo dicevamo prima, anche diversa rispetto a quella che c'è sul treno. Per quanto riguarda l'audizione in Regione Lombardia, vediamo volentieri, tanto stiamo arrivando a una mozione condivisa, no? Cioè stiamo arrivando a un atto condiviso da presentare. Sì, esatto, cioè comunque a un lavoro condiviso da presentare. Io penso che le interlocuzioni istituzionali siano una cosa, le interlocuzioni con cittadini e soggetti rappresentativi di cittadini siano un'altra cosa. Quindi ben venga, ma penso che abbiano chiesto l'audizione, ma se non l'hanno già fatta l'audizione in commissione in Regione Lombardia, suppongo che così come sono venuti da noi siano andati anche lì o andranno anche lì. Per quanto riguarda il nostro rapporto, evidentemente invito a fare questa ricognizione più generale per magari arrivare a un documento condiviso che vada sia in direzione Regione Lombardia, sia come Consiglio Metropolitano e in direzione al Sindaco Metropolitano, per quello che dicevo prima, e poi vediamo, ma questo valuteremo insieme o valuterà il Sindaco, insomma, poi se nei confronti di Regione procedere in via istituzionale o procedere, come dicevate voi, per audizione, perché mi sembra un po', come dire, non del tutto utilizzato come metodo che nelle interlocuzioni tra enti si proceda in questo modo. Quindi penso che ci possa essere un'interlocuzione istituzionale. Vabbè, comunque. Nel caso, evidentemente, se chiediamo l'audizione in commissione, una volta però completato tutto questo lavoro, che è assolutamente necessario, evidentemente la chiediamo indipendentemente, però, perché abbiamo evidentemente una posizione diversa e una condivisione di competenze con regioni diversa. Vi ringrazio molto per questa vostra gita metropolitana di oggi, con tutto quello che vi è costato, ma penso sia realtà un po' di tutti i giorni, però ecco, vi do sollievo da pendolare nel dire che è realtà così per voi, ma anche chi sta sulla gomma non sta tanto meglio. Grazie.
Grazie consigliere, se possiamo riprendere la parola, chiedo al Presidente.
Sì, prego. Poi farei passa parlare anche il delegato, così. Prego.
Grazie. Appunto, ringraziamento alla consigliera che è stata esaustiva, è stata gentile nei termini e nei modi. Ci ha portato la sua esperienza, giustamente, di pendolare, di situazioni che ben conosce. Provo così a riprendere un paio di passaggi. Non ci hanno ricevuto in commissione, in quinta commissione. Veniamo da un'esperienza molto negativa col precedente assessorato Terzi, dove appunto l'assessore aveva tagliato completamente i ponti, ogni tipo di rapporto, interlocuzioni con i comitati pendolari, non solo con noi ma tutti i comitati lombardi. Ci furono anche delle dichiarazioni ufficiali a mezzo stampa, dove in pratica si diceva che i comitati pendolari erano sedicenti comitati pendolari che facevano politica, quindi non più organizzati i tavoli di quadrante, non più ricevuti i pendolari nelle audizioni in quinta commissione regionale. Con l'assessore uscente adesso, vabbè, dobbiamo dargli tempo perché magari siamo all'inizio della sua esperienza. Abbiamo avuto un incontro di regione dove appunto abbiamo raccontato le vicissitudini. Vediamo che la S12 effettivamente adesso è arrivato il servizio ogni 30 minuti come serviva in orario pendolari, quindi di questo gli diamo atto. Per come andare in quinta commissione trasporti regionale, questo non lo sappiamo. Probabilmente bisognerà attivare i consiglieri regionali che conosciamo, con cui abbiamo rapporti, ma fino ad ora non c'è stato niente. C'è stato un tentativo a primavera dell'assessore trasporti di San Donato Milanese di organizzare un tavolo locale con i sindaci, ma non abbiamo più saputo niente. Ci fu trasmessa la convocazione di questo tavolo, patrocinato appunto assessorato di San Donato Milanese, ma non c'è più stato seguito, almeno a noi non c'è stata data informativa. Non c'è stata data informativa neanche da un successivo incontro che abbiamo fatto la settimana prima della convocazione in prefettura dei comuni del Sud Milano, l'abbiamo fatta sempre con l'assessorato di San Donato Milanese. Appunto, ci siamo presentati ancora con le istanze note, ma non c'è più, l'abbiamo richiesto, non c'è stato dato, non sappiamo dell'esito di questo incontro con il signor prefetto. Per quanto ci riguarda, l'avrete capito dalla nostra esposizione, dal confronto che c'è stato prima e dopo, non facciamo polemiche strumentali, portiamo soltanto i dati appunto che Forlani ci ha dato una mano a proiettare, portiamo i fatti concreti proprio del viaggiatore, proprio in seduta stante come è successo stamattina. Nessuno di noi ha velleità politiche o volontà di mettere in difficoltà qualcuno, o quel partito, o quella maggioranza o quella minoranza. Ecco, portiamo proprio i fatti reali, ben documentati, ecco, non facciamo chiacchiere, non portiamo polemiche, portiamo proprio fatti, foto dei monitor piuttosto che la comunicazione tra di noi, che appunto una su un treno, una sull'altro, una sulla direttrice nord, una su quella sud. Quello che diciamo è che in generale vediamo spesso Regione Lombardia che parla, l'assessorato Terzi, ecco, anche questo è un passaggio importante. L'assessore lucente, secondo noi, almeno per quanto poco ne sappiamo di politica, è in sostanza in staffa l'assessore Terzi, perché non, è un, non sono assessorati indipendenti.
No, sono assessorati indipendenti.
Sono separati.
Sono assessorati indipendenti, okay. Assolutamente sì. Peraltro devo dire che l'assessore Lucente è praticamente un mio vicino di casa, quindi okay. Ha ben presente tutta la situazione del trasporto del sud-est e sull'S12, so che ha spinto parecchio, okay. Però sono assessorati assolutamente indipendenti, con direzioni collegate indipendenti.
Okay. Perché anche sulle interrogazioni sembrerebbe appunto l'assessore Lucente, sentito l'assessore Terzi, c'è sempre sulle interrogazioni...
No, solo se c'è per caso, perdonatemi, solo se magari c'è una interconnessione tra quelle che sono le infrastrutture,
okay.
E la mobilità,
okay.
Di trasporto pubblico.
Ok,
non
ok.
Semplicemente perché anch'io il collega, io ho le infrastrutture, il collega ha i trasporti, quindi solo laddove...
Mi perdoni, scusatemi. Era. E appunto dico semplicemente che laddove comunque ci sia un'interconnessione, una interdisciplinarietà tra infrastrutture e trasporto, probabilmente a quel punto devono essere audite, quindi sentito l'uno o l'altro a seconda del caso chi venga interrogato o meno, ovviamente si deve sentire il collega, ma sono assolutamente due deleghe completamente distinte e separate, e anche gli uffici hanno una loro, sono autonomi l'uno rispetto all'altro. Perdonate la precisazione, ma era di dovere in questo caso.
Ok, allora visto che la consigliera conosce anche l'assessore, se può portare il nostro ringraziamento per quello che è l'aumento delle frequenze sulla linea S12 che finalmente è arrivata ogni mezz'ora. Quindi questo è un ringraziamento che chiediamo di portare. Ecco, il discorso di Lodi, la provincia di Lodi, siamo piuttosto deboli, perché anche lì formalmente non li conosciamo in pratica. Formalmente anche loro dovrebbero avere un consigliere delegato. Noi pensavamo che fosse andata avanti la riforma, il progetto Renzi, quelle cose lì, per cui fosse stata depotenziata. Anche lì...
No, siamo
depotenziati, ma ci siamo tutti.
Ok.
Nel senso, città metropolitana hanno un nome un po' più altisonante, ma depotenziati uguali. Le dico fuori microfono.
Se questo oh. Nessuno ti contraddice.
Pensavamo che l'Odi fosse più depotenziata. Ecco, c'è appunto un consigliere delegato, c'è un presidente, però alle nostre mail rispondono in tanti. Ci sono dei gruppi consigliari che addirittura hanno bloccato l'account del nostro comitato, quindi neanche le ricevono. Non neanche spam, è proprio bloccato l'utente, non è che ci mettono in spam. La provincia di Lodi non lo sappiamo, non c'è nessun tipo di interlocuzione, non ci hanno mai risposto, proprio partecipazione zero. Non so se è una provincia magari più a vocazione agricola, meno votata insomma alla dimensione europea di Milano, però purtroppo non c'è interlocuzione. San Donato, ecco appunto la consigliera faceva riferimento alla drammaticità della situazione della stazione ferroviaria, ecco San Donato che non si aspetti lo stadio, ecco, che non si rincorra lo stadio del Milan per togliere un'inferriata alla pista di accesso per i disabili o a mettere giù 5 metri di recinzione ferroviaria proprio sul binario della stazione per chiudere l'area di campagna. Ecco, non si aspetti lo stadio del Milan, che poi magari non si farà neanche. Queste sarebbero cose proprio da mettere a cantiere domani mattina. Sono investimenti relativamente, cioè hanno sicuramente una dimensione di costo che se la può permettere chiunque, la può anticipare forse il comune di San Donato, non lo so, però ecco, 5 metri di recinzione e aprire la pista di accesso per il portatore di handicap. Grazie
a lei, passerei la parola al delegato Griguolo, prego.
Grazie Presidente, intanto vi ringrazio della vostra presenza. Le interlocuzioni che stiamo avendo sono state tante e cercano sempre, diciamo, di arrivare a un fine ultimo, che è quello di migliorare la vostra qualità della vita come pendolari. Questo è un dato sacrosanto. Io cerco adesso di rispondere brevissimamente su un paio di punti, cercando di essere davvero telegrafico ma il più esaustivo possibile. È un tema che secondo me va affrontato senza polemica e, tra virgolette, in maniera congiunta tra le istituzioni. Si cerca sempre di dire anche il trasporto su gomma, lo dico al microfono, è sicuramente un trasporto, quello di città metropolitana su gomma, che ha delle criticità notevoli. Questo però non vuol dire che si debba, come dire, lavorare, come dire, guardare soltanto anche da un'altra parte, ma bisogna guardare l'insieme. E quindi l'insieme è anche, sono anche i cittadini di città metropolitana che stanno sulla ferrovia, che stanno sul trasporto ferroviario e che non hanno un servizio adeguato. Cerco di andare velocemente. Per quanto riguarda la provincia di Lodi, fa parte dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, l'Agenzia di Lodi, e quindi come tale ho modo di incontrare sia il sindaco di Lodi sia il presidente della provincia di Lodi, col quale possiamo fare un lavoro tramite il direttore Tosi, che è il direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, di far pervenire le vostre istanze, le vostre richieste, cercare di avere, troviamo il modo istituzionale più consono per cercare di portare questo vostro documento all'attenzione anche della provincia di Lodi. Per quanto riguarda la linea 8 del Biciplan, così sono i punti della consigliera Cocucci, ho presentato settimana scorsa insieme ai tecnici il tracciato che è stato condiviso con i comuni della linea 8, che sostanzialmente è la via Emilia, i quali hanno fatto pervenire le loro osservazioni e ci hanno dato sostanzialmente il via libera per il PFT, cioè il piano di fattibilità tecnico-economico. Non rientra ancora con i fondi del PNRR, ma ovviamente stiamo dando la priorità a questa linea perché ha una dimensione per gli abitanti che va a ricomprendere notevoli, e poi perché Città Metropolitana si era spesa questo anche in passato per la sua realizzazione in tempi celeri, quindi ci stiamo già attivando per la ricerca dei finanziamenti. Detto questo, io mi permetto, se voi non avete nulla in contrario, visto che, come avete dato atto, c'è stato un incontro in prefettura, il prefetto nel momento in cui si è insediato ha deciso di incontrare tutti i sindaci delle zone, tutte le zone omogenee tramite alcuni loro rappresentanti, ma in realtà facendo pervenire un po' a tutti i comuni di far pervenire le loro osservazioni. Ha fatto un primo incontro circa un mese e mezzo fa alla presenza di RFI, Trenord, dell'assessore Lucente e dei rappresentanti delle zone omogenee, e ci sarà un prossimo incontro il 17 dicembre alle ore 11 in prefettura. Io non so se sia possibile, farvi invitare, per una questione che, come diceva prima la consigliera Cocucci, che immagino ovviamente che il prefetto nel caso voglia avere più comitati, tra virgolette, da sentire, non soltanto, mi permetto, soltanto magari un comitato, ma anche per una questione anche di avere concentrazione dei tempi anche per sua eccellenza il prefetto.
Io ho scritto al capigruppo che noi stiamo finendo la commissione, se possono aspettare un secondo. Allora io approfitterei della tua offerta e verrei a collegarmi da te. Gli dici di aspettare un secondo, tanto stiamo concludendo.
Riprendo il microfono. Visto che a questo prossimo incontro del 17 dicembre, immaginando che non sarà possibile il vostro invito, però con il vostro permesso vorrei consegnare questo documento nelle mani del prefetto, nelle mani dell'assessore Lucente qualora presente, e comunque far presente, come chiedeva prima la consigliera Cocucci, di chiedere ai rappresentanti delle zone omogenee di sentire se già loro hanno contatti con comitati di pendolari su ferro e su gomma, in modo tale da poter avere già dei contatti per poterli poi convocare qui in città metropolitana per poter fare un ragionamento. Vado a chiudere dicendo semplicemente una cosa. È chiaro che tante situazioni sono state presentate in alcune commissioni regionali alle quali ho avuto modo di partecipare, in cui anche davanti al prefetto si dava atto di tutti questi lavori che intersecano RFI e Trenord, cioè si sta dando atto che ci saranno tanti lavori, soprattutto nel 2025, sono dichiarazioni di stampa, ma sono dichiarazioni pervenute anche da parte degli amministratori delegati, che il potenziamento delle infrastrutture creeranno notevoli disagi anche nel 2025. Questo lo hanno già detto, quindi lo ribadiamo, ma fa piacere saperlo perché vuol dire che c'è una presa d'atto. Ovviamente però si devono studiare delle alternative a non lasciare ovviamente i pendolari, ed è quello che stiamo facendo anche con Città Metropolitana per quanto riguarda il trasporto su gomma. Faccio un inciso che riguarda un po' tutti, ad esempio abbiamo deliberato 2 settimane fa ormai una variazione di bilancio in Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, dando maggiori risorse per l'acquisto di mezzi immediatamente, quindi che non vadano per forza ad essere l'elettrico ma anche mezzi usati a gasolio, lunghi 18 metri. Questo perché? Perché, come diceva prima la consigliera Cocucci, in tante realtà della città metropolitana milanese molte volte passa l'autobus, quindi c'è già quella la garanzia che è passato, ma è stracolmo e quindi rimangono delle persone a piedi. Con il potenziamento, con l'acquisto di questi automezzi di 18 metri, si prevede che almeno ci possano essere, diciamo, nelle corse che vengono garantite, perché alcune purtroppo saltano, per quelle che vengono garantite ci possa essere almeno la piena capienza del personale, degli utenti del trasporto. Quindi si devono cercare, secondo me, questo voglio andare a chiudere, questo, cioè delle alternative che possano almeno nel breve periodo andare a tamponare quelle che sono le criticità che stanno ovunque emergendo, lo dico chiaramente, ovunque. Questo di Città Metropolitana, grazie all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, è qualcosa che non è la panacea, non è la risoluzione di tutti i mali, ma va a tamponare una situazione di emergenza. Bisogna cercare di capire con Regione, e questo lo posso fare tramite sempre l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, perché Regione Lombardia fa parte dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, di cercare di andare a creare, non mi piace la parola, la odio, lo dico chiaramente, tavoli, perché creiamo tavoli, 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 ma poi dopo alla fine bisogna concretamente dare delle risposte. Bisogna quindi comunque cercare di arrivare però a dei momenti di confronto affinché si possa nel breve, se effettivamente nel 2025 per la creazione di nuove infrastrutture ci saranno ulteriori disagi o gli stessi disagi che state vivendo oggi, ci possono essere però delle situazioni tampone come quelle che si dava atto prima, ad esempio sulla S12, che ovviamente andrebbe potenziata con tutte le osservazioni che avete fatto. Questo è l'impegno che mi prendo io come delegato, mi immagino la commissione si prende tutta, maggioranza ed opposizione. La mozione, vado a chiudere, non è stata più presentata la volta scorsa perché appunto c'era stato un po' perché si vuole fare un lavoro anche un po' più corposo, ma anche perché nel momento in cui Sua Eccellenza il Prefetto convoca un tavolo che è speculare a quello che volevamo chiedere con la mozione, ovviamente questo risulta superato. Grazie.
Intervenire un secondo soltanto. Sui comitati chiediamo anche a loro di aiutarci, magari di fare passaparola come prima cosa, e come seconda cosa sono sicura che l'assessore Lucente sarà contento di avere anche per iscritto la vostra soddisfazione rispetto almeno uno dei vari punti che è stato portato. Ok. Grazie e scusatemi, io non vi saluto, non resto a fare i convenevoli finali perché scappo in capigruppo con Rigamonti. Grazie mille.
Grazie a tutta la commissione, anche da parte nostra, grazie alla consigliera. Ecco, per il discorso, grazie al consigliere delegato, per la sua proposta di poter consegnare il nostro documento al signor Prefetto, Eccellenza, arrivederci. Benestare assoluto. Ecco, l'unica accortezza, e qui Forlani interverrà ancora a nostro sostegno, eventualmente con degli omissis o piuttosto con dei tagli laddove si è sbagliato, magari ci sono dei conflitti di competenza o termini sbagliati, insomma gli errori che valuterete eliminare prima di sottoporla appunto alla Sua Eccellenza il Prefetto. Tutto qua. Grazie a tutti, grazie alla Commissione, grazie al Presidente.
Io ringrazio voi e niente, vi saluto. E chiudiamo la seduta, grazie, buona giornata.
Ci siamo, ormai.